Diamo il benvenuto al nostro prossimo ospite con cui vi dicevamo in apertura andiamo a parlare di antibiotici e antibiotico resistenza. Diamo il bentornato al professor Silvio Garattini, che è oncologo, farmacologo, fondatore e presidente dell'Istituto Mario Negri. Buongiorno, bentornato.
Grazie di essere con noi e come facciamo sempre tra medici ci diamo del tu. Allora,
Certo.
questa volta noi ti ospitiamo in trasmissione per affrontare un tema abbastanza complicato, e cioè i dati che sono usciti a livello internazionale parlano in Italia di un uso sopra la media europea degli antibiotici. E
Sì.
questo uso abbondante degli antibiotici poi produce anche una serie di conseguenze proprio in campo clinico. Ecco, allora, come mai usiamo così tanto gli antibiotici e perché non va proprio bene?
Ci sono molte ragioni. La prima è che c'è un eccesso di uso perché vengono male utilizzati, spesso vengono utilizzati come preventivi. È abbastanza facile aver visto anche ai tempi del Covid-19 che chiedeva l'uso magari di 3 giorni di antibiotici prima di fare il vaccino, oppure andando dal dentista fare prima un certo numero di giorni di antibiotico, il che va bene se uno ha un ascesso, se ha un'infezione, ma l'antibiotico non agisce preventivamente, agisce se c'è qualcosa da uccidere, altrimenti non serve. Non serve. E poi abbiamo, diciamo, in Italia anche un altro fatto che è differente da quello che succede nei paesi anglosassoni, e cioè le confezioni. Nei paesi anglosassoni il medico ordina 12 compresse di un certo antibiotico e il farmacista mette in una bottiglietta 12 compresse che sono quelle diciamo prescritte. Da noi invece, nonostante il problema delle confezioni sia un problema che abbiamo evocato per molti anni, da noi magari invece gli antibiotici hanno confezioni, supponiamo, da 10, per cui se il medico ne ordina 12, abbiamo la necessità di comprare due confezioni, però ne rimane un certo numero di compresse che, con tutte le buone volontà e le buone intenzioni, appena il bambino magari ha mezzo grado di febbre, la mamma pensa di fare una cosa utile somministrando l'antibiotico. Anche questo è un uso fatto di antibiotici.
Ecco, proviamo a spiegare a
Problema.
chi ci ascolta perché questo, non diamolo per scontato, spieghiamo perché questo non è un buon uso, cioè i genitori che al bambino con un po' di febbre, siccome hanno a casa una confezione di antibiotici avanzata, per il ragionamento che hai fatto prima sulle compresse, decidono di darglielo, perché non va bene da un punto di vista
Non
clinico.
va bene perché gli antibiotici, per esempio, non agiscono sui virus. E molto spesso la febbre è determinata da un virus respiratorio, da un virus che non ha niente, che non ha e che non può essere sensibile agli antibiotici. Quindi, e poi anche l'impiego così saltuario non è un impiego razionale. Bisogna usare un certo periodo di tempo per essere sicuri di avere in qualche modo avuto ragione di tutti i batteri presenti, non solo di una parte. E poi ci sono tante altre cose da considerare. Noi abbiamo anche un numero di allevamenti intensivi che è maggiore di quello che avviene in altri paesi europei. Per esempio, abbiamo allevamenti intensivi per credo 8 milioni di bovini, 9 milioni di suini, 500 milioni di gallinacei, e questi hanno bisogno di antibiotici, però poi gli antibiotici vanno dappertutto e se non uccidono i batteri imparano a difendersi diventando resistenti. C'è ancora un altro fattore, che si calcola che si usino tonnellate di antibiotico per gli animali d'affezione, per quelli che sono in casa, cani e gatti. Cioè siamo un paese che per tante ragioni usa troppi antibiotici, quindi
ecco, tu
favorisce l'andamento della resistenza.
Ecco, soffermiamoci su questo concetto un momento. Tu parlavi questo uso negli allevamenti intensivi, con gli animali, via dicendo, favorisce lo sviluppo della antibiotico resistenza. Puoi provare a spiegarci con parole semplici che cosa significa antibiotico resistenza e quali conseguenze comporta e perché è un fenomeno in Europa soprattutto italiano? Ma partiamo da che cos'è, che cosa significa?
Significa che il batterio impara a convivere con l'antibiotico e impara in vari modi a seconda di quello che è l'antibiotico verso cui sviluppa resistenza. Per esempio, in certi casi cambia la sua membrana in modo da impedire all'antibiotico di entrare all'interno. Se l'antibiotico non entra, evidentemente non può agire. In altri casi cambia qualche proteina per bloccare l'antibiotico, sviluppa delle sostanze che demoliscono l'antibiotico. Questi sono appunto alcuni dei meccanismi che, quando le dosi sono relativamente basse, il batterio mette in moto per potersi difendere. Tutto questo è alla base del fatto, come dicevi, che noi in Italia abbiamo circa, si è calcolato che sono almeno 10.000 morti dovuti a infezioni resistenti agli antibiotici, quando in tutta l'Europa sono 30.000.
Cioè un terzo, sta in Italia di questi decessi.
Esatto, pur essendo circa, diciamo, un settimo della popolazione europea.
Ecco, ma queste informazioni che tu ci stai dando sono preziosissime. Ai nostri colleghi, ai medici di medicina generale, ai medici di famiglia, ai medici negli ospedali, non arrivano?
È perché manca l'informazione indipendente. Cioè, chi vende antibiotici, è chiaro che non può essere lui a dire state attenti. Cioè, chi vende antibiotici evidentemente agisce come tutti i mercati, non ci sono mercati che vogliono diminuire, tutti i mercati vogliono aumentare, e quindi anche quello degli antibiotici vuole aumentare. Se non c'è una cultura e se non c'è una informazione indipendente che aiuti il medico a fare. E poi c'è un altro fattore molto importante, che è rappresentato dalla medicina difensiva. Siccome spesso molti portano in tribunale il medico perché secondo loro non ha dato magari l'antibiotico giusto, non ha dato l'antibiotico, la medicina difensiva fa sì che si dà tutto a tutti, così insomma nessuno può dire che non ho fatto qualcosa che avrebbe potuto essere utile.
Ecco, sarebbe necessaria quindi, sia rispetto al mondo sanitario, sia con parole diverse rispetto all'insieme della popolazione, un'informazione indipendente la cui responsabilità dovrebbe stare in capo, direi, all'Agenzia Italiana del Farmaco, penso, giusto? Dovrebbe essere lì.
Certamente, ma secondo me la carenza dipende dal fatto che nessuno lo richiede. Cioè, noi abbiamo gli ordini dei medici. Cosa fanno gli ordini dei medici? Se si unissero tutti e chiedessero al governo che vogliono informazione indipendente, insomma, non, sarebbe difficile che non si mettano in moto. Abbiamo le istituzioni, basterebbe attivare gli IRCCS, basterebbe attivare...
Gli IRCCS, precisiamo cosa sono.
Gli IRCCS sono gli istituti di ricovero e cura, sono quelli che agiscono in aiuto al servizio del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi diciamo che ci sono gli strumenti per fare informazione indipendente. Certo, bisogna mettere a disposizione delle risorse, perché con niente non si fa niente. Ecco. E bisogna fare in modo che poi queste informazioni arrivino direttamente al medico. Sappiamo che il medico è molto preso e quindi bisogna fargliele arrivare direttamente nei luoghi in cui li legge. Non basta dire ma noi l'abbiamo messo sul nostro sito, va bene, però bisogna che uno vada sul sito, prima sappia che esista e poi che vada sul sito e che vada a leggere quello che gli interessa.
Certo, e queste sono indicazioni fondamentali per i medici. Senti, un'ultima domanda strettamente clinica. Quando ci troviamo di fronte a una situazione a rischio perché si è sviluppata una forte antibiotico resistenza, da un punto di vista clinico, quali sono le possibilità? Cioè quella di saltare a un ulteriore antibiotico, magari più nuovo, se per caso c'è, verso il quale non si è ancora sviluppato un antibiotico resistenza? O ci sono altre strategie, oppure non c'è niente da fare?
No, quando è possibile, naturalmente la strategia migliore è quella di avere un campione e coltivare il batterio in vitro e vedere a quale antibiotico è sensibile, perché molto spesso poi si può trovare un antibiotico che è attivo, perché la resistenza è magari per gli antibiotici più comuni, si può trovare una sostanza antibatterica che non sia una sulfonilurea, non lo so. Ci sono tante vie attraverso cui cercare di... Certo, bisogna provare a vedere. Gli studi in vitro sono gli studi che hanno ancora un qualche valore.
Certo, e questo è un approccio mirato al singolo paziente, sì, in relazione al singolo antibiotico, sì, di cui, esatto, può aver bisogno. Grazie, veramente grazie moltissimo, perché come al solito ci hai reso possibile affrontare un argomento estremamente complesso con parole facili, semplici, comprensibili da tutti. Grazie moltissimo.
Grazie.
Grazie a voi. Grazie a voi.